Se non hai niente da leggere, resta lì e ascolta qui Jukebox on the Read.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Mariam e questa è una nuova puntata di Jukebox. Oggi ho il piacere e l'onore di avere con me il professore Pira, che è professore di sociologia all'Università di Messina. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, radioascoltatori e radioascoltatrici.
E oggi parliamo del suo ultimo libro, La buona educomunicazione, scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita on life. La prima domanda che mi piacerebbe farle sta proprio nel concetto di educomunicazione. Perché tra l'altro mi tocca in parte perché io sono laureata in scienze dell'educazione e ho visto che lei ha proprio parlato dell'approccio pedagogico, di come scienze dell'educazione e scienze della comunicazione dovrebbero interfacciarsi e fondersi meglio. Quindi parliamo proprio di questo, iniziamo con questo.
Iniziamo con la fine del libro.
Sì.
Ok, va bene. Intanto grazie per questa possibilità che mi date di poter parlare di questo mio lavoro, che è un lavoro insomma di ricerca di oltre 2 anni, è un lavoro a cui tengo tantissimo.
Tra
l'altro sono felice che la prefazione di questo libro la firma il più grande pedagogista italiano e il più grande esperto di pedagogia della comunicazione, che è il professor Pier Cesare Rivoltella dell'Università di Bologna. Ma l'educomunicazione probabilmente è la proposta finale dopo un viaggio che io provo a fare partendo da quella che è la mia esperienza di ricerca iniziata nel 1997 con il rapporto tra bambini e televisione. Il mio primo libro si intitolava Bambini mai soli davanti alla TV. Da allora ci sono state un sacco di cose, i videogiochi, i cellulari e adesso c'è anche l'intelligenza artificiale. Abbiamo il metaverso. Ho pensato di scrivere un libro in cui venisse fuori una grande realtà oggi, che è il cambiamento epocale nel gioco, nell'apprendimento e anche nelle relazioni tra bambini, preadolescenti e adolescenti, con l'avvento delle nuove tecnologie. E allora da lì sono partito per cercare di capire, scuola e famiglia sono pronti, si parlano tra di loro, litigano e basta, cosa possiamo fare, cosa può fare ognuno di noi per proiettare questi ragazzi, questi bambini verso un futuro che non sia fatto di tecnologie dove le devianze possono dominare la loro esistenza, partendo anche dall'idea che c'è una fragilità maggiore dopo la pandemia e c'è anche una tendenza, e questo riguarda non solo i bambini o i preadolescenti e gli adolescenti, ma anche gli adulti, c'è una tendenza all'isolamento. Paradossalmente i social network, l'intelligenza artificiale, il metaverso, invece di creare nuove comunità, nuovi network, rischiano di isolarci sempre di più.
Sta anticipando la prossima domanda, ma lei questo non lo sa. Va benissimo.
Va bene.
Anche perché stavo ragionando sul fatto che anche il rapporto tra scuola e famiglia è cambiato nel tempo. I genitori qualche anno fa avevano un certo approccio rispetto a quello che si faceva e quello che si decideva a scuola. Invece oggi i rapporti sono un po' più particolari, bisogna stare un po' più attenti da tutte e due le parti, no?
Lei è molto politically correct. I genitori un tempo quando a scuola andavi male te le davano e non c'era,
ora le danno
e non c'era un telefono azzurro che tenere. Oggi è più facile che partano invece per darle ai professori. Tra l'altro le tecnologie hanno promosso quella che io chiamo una delle più grandi armi di distruzione di massa, che è la chat delle mamme. La chat delle mamme è una cosa, è un incubo che tra l'altro nell'ultimo periodo ha dato anche, non so se avete sentito il caso di Napoli, dove addirittura un gruppo di mamme se le sono date di santa ragione davanti alla scuola dopo essersi dato appuntamento attraverso la chat delle mamme e le hanno tutte denunciate. Quindi questo per dire che uno strumento che doveva essere uno strumento di aggregazione è diventato invece uno strumento terribile di divisione. Genitori e scuola litigano, sì. Questo dipende da tante cose, dipende da genitori che hanno poco tempo, dipende da elementi valoriali che sono cambiati, dipende dalla famiglia del mulino bianco che non esiste più,
la mancanza di fiducia, la visione dipende, che siano dei figli.
Dipende da anche da una scuola a cui si chiede l'impossibile, anche cioè di fare delle cose per cui la scuola non è pronta. E poi ci sono i sistemi di reclutamento, ci sono, il libro ospita, devo dire è anche originale questo, ospita tutta una serie di 13 testimonianze di opinion leader, dirigenti scolastici di tutta Italia e anche professori che curano progetti di altissimo livello, e c'è la possibilità attraverso un QR code, cliccando su questo QR code sul libro si può andare direttamente al sito della Franco Angeli, dove puoi leggere le interviste integrali. Da queste interviste che io ho fatto seguendo una metodologia scientifica precisa, viene fuori insomma questo disagio che nasce anche da tante cose che stanno accadendo. E non voglio anticipare la domanda successiva, però l'intelligenza artificiale per esempio sta modificando totalmente l'approccio. Oggi se noi andiamo a scuola e parliamo con i ragazzi ti dicono che i compiti glieli faccio a ChatGPT.
Sì, sì.
E allora questo significa che gli educatori non possono più proporre degli schemi, diciamo, di valutazione uguali a quelli di prima. Se oggi dai a un ragazzo di un liceo una versione di latino e dopo 3 minuti ChatGPT riesce a tradurla, evidentemente non è più un sistema di valutazione che funziona, e quindi c'è da capire come far diventare, e questo è il senso del libro, come far diventare l'intelligenza artificiale uno strumento funzionale che possa migliorare le performance anziché sostituirsi a quelle poche ore di studio che insomma i ragazzi dovrebbero fare.
Bene, io direi ascoltiamo la prima canzone insieme. Tra l'altro ci tengo a specificare che questo insieme di canzoni viene da quelli che sono i suoi gusti, professore, perché
sì,
le ho selezionate.
Si capisce anche quanti anni ho da queste canzoni.
Beh, questo
vabbè,
è relativo.
Però,
ci dice lei la prima canzone che ascoltiamo?
Sì, è una canzone molto bella di Antonello Venditti che si intitola Alta Marea.
Autostrada deserta al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori da si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora. Voglio di voi. meglio.
Buongiorno, bentrovate, bentrovati, se vi siete persi l'inizio questo è Jukebox, io sono Mariam e con me oggi c'è il professor Francesco Pira, professore di sociologia all'Università di Messina. Siamo qui per parlare del suo ultimo libro, La buona educomunicazione, e tra l'altro se vi siete persi l'inizio, se volete recuperare la puntata successivamente, ci ritrovate poi oltre a venerdì alle 10 su FM 100 lunedì alle 18 e in radiovisione domenica alle 15, martedì alle 17 e mercoledì alle 22. Io mi accingo a farle la prossima domanda, che in realtà è più una riflessione, perché leggevo degli elementi critici che sono emersi dai suoi studi nel 2020, no? Quindi il discorso della tendenza all'isolamento, la propensione alla vetrinizzazione delle vite, l'iperconnessione, proprio questa cosa che più aumentano i social, più aumenta questa networkizzazione della vita, più in realtà ci si isola. Quindi mi piacerebbe approfondire con lei questo ragionamento, quello che è emerso.
Intanto Bauman, uno dei più grandi pensatori a cavallo degli ultimi due secoli, diceva che la nostra è una società strana, perché infatti poi lui l'ha chiamata società liquida e da quello ci ha ricavato l'amore liquido, tutte le liquidità varie. Lui diceva che paradossalmente la nostra società è una società che ha il più alto numero di tecnologie, però è sempre più sola, perché le tecnologie portano ad avere, lui le chiamava comunità guardaroba, cioè delle comunità in cui noi usiamo le persone come facciamo con i vestiti nel guardaroba, cioè le prendiamo e poi oggi il rischio che corriamo è un rischio di massificazione fortissima. Dice il professor Luciano Floridi, grande studioso di intelligenza artificiale, di etica all'intelligenza artificiale, dice che ormai il rischio che abbiamo è che facciamo parte tutti di un catalogo dove possiamo scegliere chi ci piace, se ha le caratteristiche, e quando poi non ci piace più lo scartiamo. E quindi è, diciamo, una società dello scarto ed è una società della diffidenza. Nelle nuove generazioni questo diventa ancora più complesso come elemento, perché l'isolamento di una ragazza, di un ragazzo, di un bambino, di una bambina può portare a delle conseguenze che poi sono gravissima. Per esempio l'ichikomori o anche esperienze che poi rendono questa persona abbastanza lontana dagli schemi che vogliono che qualcuno debba essere necessariamente accettato dal gruppo di pari, no? Oggi per esempio io vado a fare una challenge, una sfida sui social perché mi deve accettare il mio gruppo di pari. Questo è molto brutto, perché noi
spesso capita che vadano in trend sfide sempre più pericolose,
cose ne sentiamo quotidianamente di tutti i tipi. Ma allora qual è la caratteristica che io ho potuto appurare con le mie ricerche? Noi apriamo un profilo, i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, i preadolescenti aprono un profilo social non perché vogliono far capire chi sono, questo capita anche agli adulti, ma perché devono farsi accettare dagli altri. È emblematica la canzone Cuoricini a Sanremo, che ci fa capire che insomma noi andiamo su Instagram, ma se non ci mettono i cuoricini non contiamo proprio nulla. E quindi io apro questo profilo iperfluido non perché faccio capire chi sono, ma perché è tanto più fluido quanto io più mi adatto alle persone che mi devono accreditare. Come faccio allora per esprimere tutto quello che non posso esprimere in un profilo dove c'ho la faccia, dove c'è il mio nome? Apro dei profili falsi, infatti c'è un pullulare di profili falsi da parte degli adolescenti, che ne hanno 2, 3, 4, perché dietro l'opacità dell'anonimato poi vanno a creare delle situazioni che poi possono diventare anche delle situazioni di distorsione, di devianza. Quindi oggi il tema vero è: ma c'è un'identità dell'adolescente? Noi riusciamo a scoprire l'identità di un adolescente attraverso il suo profilo social, oppure la rappresentazione mediatica, la vetrinizzazione, in particolare la democratizzazione del privato, cioè mettere in piazza tutto quello che è privato, ce lo rappresenta? No, sicuramente no, perché non è quello che serve è piacere agli altri ed avere like.
Tra l'altro una tendenza che ho notato negli ultimi anni, anche confrontandomi con degli insegnanti che poi hanno chiesto il perché, oltre a questo dilagare dei profili falsi, il profilo effettivamente vero dell'adolescente spesso è completamente vuoto. Soprattutto su Instagram non viene caricata più neanche una foto, e se si chiede il perché, loro dicono che è proprio perché preferiscono non pubblicare più nulla piuttosto che avere il giudizio su quello che pubblicano.
Diciamo che pubblicano anche molto nelle storie, perché le storie sono quelle dove bloccano i genitori, le storie sono quelle che
dopo 24 ore scadono,
spariscono, e quindi diventa molto comodo. Poi c'è tutta un'altra, diciamo, ci sono tutti i video su TikTok dove lì si esplorano anche esperienze diverse, che possono essere delle esperienze anche molto, molto tragiche, no? Penso a questo giovane che aveva fatto tutta la transizione,
Davide,
no? Sì, Davide, che poi è diventato Alexandra e che ha provato su TikTok a raccontare questa sua transizione, e che raccontando questa transizione pensava di trovare solidarietà, trovare amicizia sui social, invece ha trovato solo offese e odio, e quindi poi ha deciso, insomma, un ragazzo di 24 anni che aspetta il padre che fa la guardia giurata, che porta la pistola a casa, gliela frega e si spara un colpo in testa. Evidentemente,
certo, è tragico,
c'è una spinta fortissima al suicidio. È una delle cose che devo dire, insieme anche a una collega che insegna psicologia clinica, la professoressa Mento, abbiamo appurato, è che c'è questa fortissima spinta suicidiaria nei confronti dei giovani. Ci sono dei dati anche preoccupantissimi, penso al dato UNICEF di un suicidio ogni 11 minuti di adolescenti in tutto il mondo. Quindi questa spinta suicidiaria può essere combattuta soltanto facendo prevenzione, ed è questo il motivo per cui siamo anche qui noi a parlarne.
Sì. Ascoltiamo la prossima canzone.
La prossima canzone è un pezzo di storia, tra l'altro credo che ha compiuto non so quanti, 40, 50 anni, e si chiama Rimmel, di Francesco De Gregori.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me.
è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vanno bene di un colore solo.
Eccoci, bentornati e bentornati a Jukebox. Oggi, come dicevamo, siamo qui con il professore Francesco Pira e stiamo parlando del suo libro. Una delle parti che mi ha colpito è il concetto della vita on-life. È sempre ovviamente tutto collegato al discorso dei social, che ci tirano un po' dentro come degli uragani, no? Però ecco, questa cosa on-life mi è rimasta molto impressa dal titolo a quando poi l'ho ritrovato leggendo.
L'on-life è ormai la mancanza di separazione tra la vita reale e la vita virtuale, che ci proietta in uno stato di perenne controllo dello smartphone, no? C'è una ricerca recentissima che dice che le italiane e gli italiani sono malati di nomofobia, cioè da no mobile phone, e che consultano lo smartphone 84 volte in un'ora per vedere se sono arrivate delle notifiche. E questo ci fa capire, che insomma non ce la facciamo a vivere senza questo pezzo ormai del nostro corpo. Ma è la tecnologia che ormai si nasconde tutta dentro un solo strumento, no? Prima avevamo tante cose per fare tante attività, oggi dalla sveglia alle mail, al vedere Netflix, a vedere la televisione, sì, c'è un unico dispositivo dove c'è tutto dentro. E quindi io dico sempre, quando vado a fare le conferenze, di consultare l'applicazione di Android, per chi ha Android, oppure c'è una applicazione equivalente sì, anche per gli iPhone, che si chiama Benessere Digitale, no? Per capire quante ore al giorno noi stiamo sugli smartphone. E già noi adulti raggiungiamo delle ore incredibili, ma i ragazzi ci superano, tenendo conto che poi non è solo l'unico dispositivo che hanno, perché alcuni hanno il tablet, altri hanno la PlayStation, altri, quindi il cumulo di ore è incredibile. E soprattutto tra i più piccoli avviene un po' questa mancanza di distacco tra la cosiddetta iperrealtà esperienziale e la realtà. L'iperrealtà è quando tu sei proprio immerso dentro il dispositivo, dentro il gioco, e non riesci a comprendere che stai entrando invece nella vita reale. E devo dire, questi dispositivi, penso per esempio al metaverso, a questi visori di realtà aumentata, ci proiettano sempre di più verso qualcosa che è talmente verosimile che ci sembra quasi di viverla direttamente. E quindi è qualcosa che cambierà sempre di più le nostre vite. Come l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione in assoluto dopo la rivoluzione industriale, peraltro con dei tempi che sono molto più veloci, con un impatto che sarà un impatto deflagrante. Pensiamo che nei prossimi 5 anni, ci dicono le ricerche economiche, l'intelligenza artificiale farà perdere 6 milioni di posti di lavoro e impatterà su altri 9 milioni di posti di lavoro. Proprio nei giorni scorsi ero a un convegno sull'intelligenza artificiale e un professore di informatica ha detto chiaramente ai giovani presenti: chi non sa usare l'intelligenza artificiale è fuori dal mercato del lavoro. Quindi immaginiamoci che cosa sarà domani.
Evviva!
Però dobbiamo stare molto attenti a non vedere, diciamo, l'intelligenza artificiale,
no, no,
il metaverso,
a non demonizzarla,
perché io dico sempre che nello stesso istante l'intelligenza artificiale la usiamo per salvare delle vite umane negli ospedali e la usiamo anche per armare droni che vanno a uccidere donne e bambini. Quindi è come l'uomo decide di usare l'intelligenza artificiale, come tutto, però insomma c'è un problema etico che purtroppo negli ultimi anni l'etica si muove solo così per parlarne, perché poi tutte le piattaforme hanno dei consigli di amministrazione, hanno dei soci, hanno dei dividendi e quindi devono dare conto, per cui io non credo che, credo che l'etica si vada sempre a impattare con un problema economico che è un problema di sopravvivenza. Poi non dimentichiamoci che i 5 più ricchi del mondo sono i proprietari della piattaforma. Dico ai miei studenti, quando io ero ragazzo sulla Luna a studiare cosa c'era nello spazio ci andavano gli americani e i sovietici. Oggi ci va Amazon, ci va il proprietario di Amazon ed Elon Musk, no? Ci va Bezos e Musk, hanno addirittura il potere economico di mandare le persone nello spazio. Quindi immaginatevi quanto guadagnano e quanto sono disposti a non guadagnare per garantire, diciamo, un approccio etico all'utilizzo delle tecnologie.
Tra l'altro, un'altra cosa che stavo pensando è proprio questa. Questo passaggio dalla televisione, per esempio, al cellulare o al tablet per i bambini, no? Quantomeno la televisione aveva dei tempi limitati anche al fatto che quello che veniva trasmesso in quel momento. Ad oggi il catalogo è illimitato, quello a cui si può accedere è illimitato e i tempi sono illimitati, quindi poi deve essere sempre il genitore a gestirli, ma è sempre più complicato, no?
Io registro situazioni molto diverse, registro situazioni di bambini che hanno internet hanno internet qualunque ora del giorno, certo, e della notte, possono vedere Netflix nella loro stanza, lo possono vedere sullo smartphone, non c'è molto controllo perché i genitori sono genitori diversi rispetto al passato, sono genitori molto più impegnati, sono genitori che puntano sempre a garantire la quantità, ma i nostri ragazzi hanno bisogno anche di ascolto e di qualità. Molto spesso noi adulti siamo molto giudicanti e invece dovremmo essere capaci di ascoltare.
Vero, sono d'accordo. Ascoltiamo la prossima canzone.
Sì, questa anche questa è un'altra canzone molto bella di Ivano Fossati, che un po' scandisce l'importanza del tempo.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la
la mano. È il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Rieccoci, bentornate e bentornati, questo è Jukebox, io sono Mariam e oggi insieme a me c'è il professore Francesco Pira, professore di sociologia all'Università di Messina. E siamo qui per parlare del suo ultimo libro, La buona educomunicazione, scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita online. Abbiamo parlato un po' sia del discorso online, sia dell'approccio dell'educazione, della comunicazione, il rapporto fra scuola e famiglia che è sempre un po' turbolento, soprattutto nell'ultimo periodo. E ora in realtà vorrei fare con lei una riflessione che mi tocca un pochino più a livello quasi personale, perché si sente spesso parlare del fatto che ad oggi in Italia si legge poco e niente, però a quanto pare quelli che leggono di più sono proprio i ragazzi. E quindi i social come possono essere utilizzati come mezzo anche per incentivare alla lettura, ma anche alla divulgazione? Ci sarà qualcosa di positivo nel fatto che ci siano i social?
Sono molto perplesso sul fatto che i ragazzi leggano tanto, anche perché quando a scuola i ragazzi danno il compito di riassumere un libro e di portarlo all'insegnante, loro attuano una procedura che io ho scoperto. La procedura è che comprano l'ebook, lo calano dentro un'applicazione che si chiama resume.com, dopodiché ascoltano, perché non hanno nemmeno voglia di leggere, ma quindi ascoltano il riassunto del libro e poi lo vanno a raccontare all'insegnante.
No, in realtà risultato... ci sono dati che rielaboro. Ci sono dati che in realtà ci dicono che gli adolescenti leggono tanto, al di là della scuola, leggono tanti fantasy, tanti romance, tanti libri proprio indirizzati ai ragazzi, al di là del contesto scolastico. E ultimamente io sono approcciata anche su TikTok e vedo che nel BookTok, per esempio, in questo mondo dei libri, su questo social, ci sono tantissimi adolescenti anche che fanno i video in cui parlano di quello che hanno letto. Certo, non sono i libri consigliati dalla scuola, è un altro tipo di narrativa, è un altro approccio. Però effettivamente mi chiedo, si può riportare questa cosa, far comunicare un po' di più la scuola con quello che leggono, o comunque gli educatori possono approcciarsi un po' di più e far innamorare i ragazzi della lettura, magari anche sfruttando questo upgrade sui social?
Ma guardi, il compito di un educatore in generale, anche se ormai la parola educatore sembra quasi offensiva, perché è come se non si potesse più dire questa parola, il compito di un educatore è quello di misurare i bisogni di chi è davanti. Non, cioè, è inutile continuare a pensare di entrare in un'aula e fare lezione come si faceva 20 anni fa, non ha più senso. Se questi dati di lettura esistono, sono molto confortato, perché anche durante le importanti rassegne nazionali sui libri si dice crollo delle vendite, chiusura degli editori, quindi, cioè, chiusura delle case editrici. Poi insomma, anche io scrivo libri sia con case editrici importanti come la Franco Angeli, nel caso di questo libro, oppure anche con un editori indipendenti, e sento che c'è una crisi del libro. Oggi c'è una crisi anche di scrittura, perché io vorrei capire come si fa a capire se un libro l'ha scritto un'intelligenza artificiale o l'ha scritto un essere umano, perché ora c'è anche questo tipo di problema. L'unica cosa è che l'intelligenza artificiale in questo momento scrive cose un po' di plastica, e quindi insomma si capisce che non c'è empatia. Però io sono convinto che quello che noi adulti non stiamo capendo, e su questo siamo totalmente d'accordo, è che ci sono dei codici e dei linguaggi che noi non comprendiamo, e non comprendendoli questo ci separa dai ragazzi. Quindi la sua domanda è molto importante, perché ci fa capire che noi dobbiamo puntare a trovare codici e linguaggi che siano per i ragazzi congeniali, per riuscire a trovare una nuova strada, una nuova intesa per farci ragionare di più. Poi c'è un compito che la società deve avere, è quella di creare tutte le infrastrutture per evitare che, insomma, questi ragazzi si isolino e invece possano invece far parte di comunità, non di community, non di network, ma di comunità che, dove si ritrovano. Oggi la tendenza è quella di essere soli. C'è una ricerca del CNR recentissima che dice che addirittura gli adolescenti vengono definiti lupi solitari, perché anche quando vanno a scuola non parlano con i loro compagni di classe, che c'è una tendenza a essere isolati, a stare sempre attaccati allo smartphone, perché lo smartphone è l'unico punto di contatto con la realtà. E allora credo che tutto questo debba essere un po' strutturato, debba essere un po' capito. Quello che noi dobbiamo far passare come educatori è il messaggio, io ne parlo costantemente con i miei studenti, è che ognuno di noi ha un sacco di conoscenza che si porta dietro, e che il problema non è essere promossi a scuola o superare l'esame all'università, il problema è cosa ci metti dentro quel sacco, che poi quando lo apri, perché la vita ti chiede di aprirlo, devi essere capace di dare delle risposte rispetto a quello che c'è dentro il sacco. Se non c'è niente dentro il sacco, poi alla fine avrai superato anche tutti gli esami, ti sarai laureato, ti sarai diplomato anche con il massimo dei voti, però poi alla fine non hai quelle skill, come dicono quelli che sanno parlare, che poi ti servono per essere vincenti.
Vero. Ascoltiamo la prossima canzone e poi ci avviamo verso, diciamo, le fasi conclusive.
La prossima canzone è Due vite di Marco Mengoni, quindi insomma è una canzone, diciamo, piuttosto attuale.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male se questa è l'ultima canzone. Due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. Sarai, dove vai quando la vita poi
se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica.
E eccoci, bentornate e bentornati su Jukebox. Io sono Mariam e con me c'è il professore Pira. Allora, abbiamo toccato in svariati momenti il discorso sull'intelligenza artificiale e sul metaverso, ma mi piacerebbe approfondirlo un pochino, un attimo di più, sempre nell'ottica del rivolgersi ai giovani e del fatto che ci sono degli aspetti negativi, degli aspetti positivi e come gestire un po' entrambi, aiutando un po' anche i giovani a capire come gestirli.
Ma io penso che i giovani sono abbastanza smanettoni, non è che hanno bisogno di noi.
Forse troppo.
Non hanno bisogno. C'è un errore di fondo, secondo me. Il fatto che i giovani siano molto smanettoni fa pensare alle famiglie che hanno delle grandi abilità informatiche, sono due cose completamente diverse. Però essere smanettoni può in qualche modo agevolarli in alcune attività. L'impatto di metaverso intelligenza artificiale è qualcosa di sicuramente affascinante. Quando ce l'hanno venduta Zuckerberg e Bill Gates ci hanno detto: ma come, voi vi mettete un visore e da casa vostra potete stare dovunque, potete fare quello che volete. Oggi le grandi major di moda si stanno attrezzando per affollare con il loro stand i centri commerciali nel metaverso, no? E l'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento indispensabile quasi per qualunque tipo di lavoro. Quindi questo ci fa capire che i giovani devono vivere queste come opportunità, però per vivere come opportunità non devono utilizzarle nel modo peggiore. Quindi io credo che l'educazione alle tecnologie deve essere qualcosa che dal punto di vista della formazione non deve investire solo i giovani. Per quello che concerne i giovani, in questo periodo si parla di educazione ai sentimenti, di educazione sessuale. Io parlerei di educazione al rispetto dell'altro, che è la prima cosa che non esiste. Se noi andiamo a vedere cosa fanno gli haters sui social, ci accorgiamo che non esiste proprio il rispetto degli altri.
Quello che viene scritto a volte è disarmante,
veramente terribile. Ci vuole molta fantasia per fare questo. E adesso, diciamo, le tecnologie ci permetteranno non solo di avere un nostro profilo, ma attraverso l'intelligenza artificiale di avere tanti avatar con altri profili. Quindi immaginiamoci che se uno fa l'influencer, 10 profili sono utili per vendere prodotti, ma se uno fa l'hater, 10 profili sono cattiverie per 10. Quindi penso che dobbiamo su questo anche attrezzarci. Nelle ultime ore Zuckerberg ci ha comunicato che avremo un pulsante dell'intelligenza artificiale anche su WhatsApp, Messenger e su Instagram, e questo naturalmente cambierà tutto, perché agevolerà, diciamo, domande e risposte indipendentemente dal fatto che queste domande e risposte vengono fatte ad esseri umani, ma invece vengono fatte a ChatGPT. Si sta sperimentando addirittura, lo dico per le signore che sono collegate e che ci stanno ascoltando, si sta sperimentando in una chiesa svizzera, l'Università di Lucerna, un istituto teologico svizzero, stanno sperimentando la prima confessione con l'intelligenza artificiale, cioè tu arrivi in chiesa e invece di parlare con il prete c'hai un avatar di Gesù Cristo davanti e puoi parlare con l'intelligenza artificiale e raccontare i tuoi peccati. Poi non so come li calcola l'intelligenza artificiale le penitenze,
ci saranno i punti,
ci sarà una classifica, però insomma questa cosa è molto interessante, perché al di là del fatto che, insomma, la Chiesa Cattolica dice sì, andiamo cauti perché, insomma, ci sono delle cose che non tornano, però i primi risultati di questa sperimentazione ci dicono che il 50% delle persone preferiscono fidarsi all'intelligenza artificiale, raccontare all'intelligenza artificiale e non al prete.
Perché magari sono convinte di non avere lo sguardo giudicante.
No, ma perché magari pensano che il prete alla fine poi la racconta, invece l'intelligenza artificiale se la tiene per sé. Invece l'intelligenza artificiale registra, non sappiamo che succede.
Bene. Ascoltiamo la penultima canzone insieme.
Sì, che poi tra l'altro è una canzone, insomma, anche abbastanza utile per quello che stavamo dicendo. Occhi che sanno parlare di Pino Daniele, perché abbiamo perso un po' la voglia di guardarci negli occhi.
Occhi! occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è, e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto, amarsi ancora se piango, se rido, amarsi ancora ai confini del mondo. Tutto quello che vorremmo avere, amarsi ancora nonostante tutto, amarsi ancora se piango, se rido, amarsi ancora ai confini del mondo.
Eccoci, bentornate e bentornati. Io vi ricordo che nella puntata di oggi ho parlato con il professore Francesco Pira, professore di sociologia all'Università di Messina. Abbiamo parlato del suo ultimo libro, La buona educomunicazione, una riflessione su scuola e famiglia e sull'approccio sociologico nella nostra nuova vita online. Abbiamo toccato vari aspetti di come la tecnologia ha un po' cambiato le nostre vite, soprattutto sta cambiando le vite dei più giovani, e siamo arrivati un po' alla conclusione di queste riflessioni.
Sai qual è la cosa grave? Che mi ha fatto venire voglia di tornare a fare radio. Vedi, questa è una cosa gravissima.
Potrebbe essere invece una cosa molto positiva.
Purtroppo ho poco tempo, però, perché il mio primo amore, come tutti i primi amori, non si dimenticano mai.
A me in realtà fa piacere, perché potrebbe essere ideale una rubrica insieme, ogni tanto tornare qui e parlare.
Un dialogo tra giovani e vecchi, una cosa così.
No, non sono così giovane da potermi mettere tra i giovani, però magari. La puntata di oggi, io vi ricordo che potete ascoltarla in replica su FM 100 lunedì alle 18, potete trovarla in radiovisione domenica alle 15, martedì alle 17 e mercoledì alle 22, e poi in ogni caso sarà sempre riascoltabile e riguardabile su milazzo.it e sull'app di Radio Milazzo. Ci sono degli appuntamenti che vuole ricordarci? Sarà in qualche posto in cui possiamo ritrovarla online o live?
Ma io viaggio con tanti appuntamenti settimanali, diciamo, quindi una cosa che mi piace dire è che, per concludere, è che sto facendo un progetto di ricerca molto bello, è un progetto di ricerca coordinato dall'Università di Malaga, dal professor Ayuso, che è uno dei più grandi sociologi europei. Faremo un progetto sulla famiglia digitale, un progetto di cui capofila appunto l'Università di Malaga, io sarò il partner italiano, e per me questa è una grandissima soddisfazione, perché andremo a studiare non solo la famiglia digitale in Europa ma anche nel Mediterraneo, ed è una prospettiva interessantissima di ricerca. E poi, diciamo, come appuntamenti futuri, andrò una settimana come visiting professor all'Università di Lublino l'ultima settimana di maggio, e la seconda di giugno invece sarò in Georgia, rivolte permettendo, per fare un visiting all'Università di Tbilisi. Penso che questo approccio internazionale riesce a darmi sempre una visione accattivante di quello che sta accadendo nel mondo, quindi vi ringrazio davvero per questo spazio che mi avete dato, anche per la qualità dello spazio, grazie.
La ringrazio veramente ancora di essere stato qui con me, ringrazio anche Salvo Costantino alla regia e vi saluto.
Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per solo tu sei la cura per me. No, che non ho voglia, non ho voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi, guardando il cielo, sapendo che lo stai guardando. Ora anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno, spengo la paura.
Niente da leggere, resta lì e ascolta qui, Jukebox on the Ring.